Il sangue di Gesù ci lava. C'è potenza nel sangue di Gesù. E noi abbiamo la nostra mente e il nostro cuore. Dice, qual è il primo nemico? Il primo nemico nostro. Il cuore con i sentimenti e la mente. Infatti, dov'è che si annida? Dov'è che si installano le problematiche? Da dove vengono? Vengono sia dal cuore e sia dalla mente. Infatti in Efesini capitolo 6 l'Apostolo Paolo ci parla di prenderci, di indossare la completa armatura di Dio. E la completa armatura di Dio, a un certo punto, no? Noi vediamo che c'è l'elmo, quello che deve difendere la nostra mente, che deve difendere, ci deve difendere dai pensieri, dagli attacchi, dai dardi del maligno. E i dardi del maligno che cosa sono? Parole, pensieri. Questi pensieri arrivano per colpire, per convincere. Così come è stata convinta Eva, che è caduta, no? Lei per prurito di udire, ed il prurito di udire, si è avvicinata, volere conoscere anche le cose negative, no? Poi la scrittura parla, dice proprio di questo, che noi non dobbiamo avere questo prurito, perché questo rischia di portarci a udire, cioè a ricevere nello spirito. Quando parla dell'udito spirituale, no? È quella parte dove noi riceviamo la parola, ma nello stesso tempo possiamo ricevere parole negative, quindi attacchi. Parole, pensieri. Alleluia. Leggiamo in Efesini. Dice del rimanente, capitolo 6 di Efesini, versetto 10. Le scritture, tutte le scritture sono utili a formarci, a darci l'indirizzo, a farci crescere, a difenderci. Dice a rendere l'uomo di Dio stabile e pronto per il ministero. Tutto qua. Dice del rimanente fortificatevi nel Signore, nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il diavolo cerca di trasmettere questo messaggio che lui non esiste, sono solo fandonie, sono dicerie, sono superstizioni, cioè come dire, dice noi che siamo negli ultimi tempi e siamo avanti, siamo andati sulla Luna, ora stiamo andando su Marte, dice ma figurati se ci sono i demoni, tutte cose del Medioevo, tutte cose, perché la sua, il suo fine è quello di nascondersi, di mimetizzarsi. Il nemico com'è che vince? Come cerca di vincere? si mimetizza, entra tra le linee nemiche, spara, mette, come dire, ordigni, bombe. E nello spirito come avviene? Con i pensieri, con i sentimenti. Dice, per abbattere, questo lo fa per abbattere. Satana vuole abbattere l'opera di Dio, le anime, i servi di Dio. Lui dice che gira a guisa di leone ruggente, cioè non si ferma mai. Lui non è che dice 6 giorni di lavoro e uno è libero, uno si riposa. No, lui lavora sempre. Satana lavora sempre. Non va in ferie. Non si prende ferie, non fa feste, niente. Mentre noi abbiamo la nostra, come dire, idea delle cose. Dice, no, ad agosto mi prendo le ferie. Satana non si prende le ferie. Dice, il nostro combattimento, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Allora questo passo ci rivela che la nostra vera lotta non è contro le cose che noi vediamo, possiamo toccare, è contro l'invisibile, è contro le forze della malvagità, dice, che sono nell'aria. Dice, il vostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, le potestà. Cioè sta parlando di autorità. Autorità nel mondo delle tenebre. Vedi, anche lì c'è una gerarchia. Dice, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Leggiamo. Un'altra traduzione. Versetto 11. Iniziamo dal 10. Infine, prendete forza dal Signore, dalla sua grande potenza. Prendete le armi che Dio vi dà per poter resistere contro le manovre del diavolo. Infatti noi non dobbiamo lottare contro l'uomo, ma contro gli spiriti maligni del mondo invisibile, contro autorità e potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso. Prendete allora le armi che Dio vi dà per combattere nel giorno della lotta. Lo Spirito Santo ci avverte che verranno giorni di lotte, cioè ci saranno quelle giornate epiche, giornate di grandi combattimenti, dove Satana cercherà di minare la fede, di distruggere. E dov'è che mina la fede? No, alle fondamenta. Se tu devi fare crollare un palazzo, che fai? Dove le metti le mine? La dinamite si mette giù nelle fondamenta. Così tu vedi che crollano questi palazzi. E lui cosa cerca di fare? Cerca di minare e di minare le fondamenta. Cosa fece il serpente con Eva? Gli sussurrò una parola. Parole che misero dubbio. E dubbio su che cosa? Sul fondamento, sul vero rapporto con Dio. Loro, Adamo ed Eva, stavano col Signore, camminavano col Signore, erano in comunione col Signore. Ma poi arriva una voce che gli dice, senti, ma perché, dice, non mangi anche di quell'albero? Dice, no, noi possiamo mangiare tutti gli alberi, quell'albero no. E quello gli mette il dubbio, dice: no, ma sai perché? Perché se tu mangi di quel frutto diventerai come Dio. Dice: non è vero che lui non vuole che tu mangi, ma il dubbio qual è? Dice: lui non vuole che tu mangi di quel frutto perché diventerai come Dio. Avrai la conoscenza del bene e del male. E là è caduta. Là si è fatta, ha aperto un varco, no? Col dubbio apre il varco. C'è una parola che dice, poi contraria, dice: resistete al diavolo e egli fuggirà da voi. Resisti. C'è una parola che dice: resisti ed egli fuggirà da te. Se tu gli resisti, resistere, non cadere, non credere, non accettare quella parola, non entrare nel ragionamento, significa questo, no? Resisti. Dice: vattene via da me nel nome di Gesù Cristo. Dice: prendete le armi che Dio vi dà per combattere nel giorno della lotta, perché verrà quel giorno di lotta per ognuno, verranno i giorni della lotta. E quando arrivano i giorni della lotta, tu non puoi lottare là umanamente, perché la carne, umanamente, la natura umana è collegata al peccato, quindi fa parte della stessa natura delle tenebre, cioè la natura è quella, tu non puoi combattere. Siccome là, lì c'è un dominatore, nel regno delle tenebre, lì c'è un dominatore, il diavolo, Satana il diavolo. E lì quindi non si vince, si perde. Vedi perché si perde? Perché non puoi dominare chi ha il dominio. Là sei un sottoposto, uno schiavo. Però l'inganno qual è? No, tu sei libero, libero. La conoscenza del bene e del male, tu sarai come Dio, avrai il potere come Dio. L'inganno, no? Io Dio, orgoglio, sai, ti pompa. C'è la pompa, quella che noi gonfiamo i canotti d'estate, no? Dice, quando andiamo a mare, ricordate, ci portiamo quelle pompette, ci sono quelli che soffiano a bocca, e pompa, e ti pompa, e dice, mizia, come Dio. Dice, prendete le armi che Dio vi dà per combattere nel giorno della lotta, le forze del male, per sapere resistere sino alla fine. E resistere a cosa? Cioè, di che cosa? Qual è il muro che abbatte? Che tipo di muro abbatte? Resistere sino alla fine. La fiducia è un muro di fiducia che noi abbiamo stabilito con Dio. No? Quel muro, lui che cosa tenta di fare? Sgretolare, come uno che arriva a demolire quel muro di fiducia che abbiamo stabilito con Dio, di fede, di fiducia. Arriva il nemico e vuole abbattere. Dice, per resistere sino alla fine, perché lui vuole abbattere che cosa? Questo, quello che è stato edificato, l'edificio. Noi siamo state edificate sul fondamento che è Gesù Cristo. Se lui rompe la fede, il legame di fiducia, nell'opera della croce, crolla tutto, crolla tutto. Se viene a minare la fiducia, il rapporto fiduciario di fede, crolla tutto. E quindi, che cosa cerca di fare a Satana? Di portare il rapporto spirituale a quello umano. Cioè te lo vuole fare scendere a quello umano, perché una volta che lui te lo porta, perché là vince, su quello spirituale vince, là non può vincere Satana. E allora lo fa scendere e lo scende sul piano umano, cioè quello carnale, quello naturale, e comincia a ragionare nelle cose di Dio come si ragiona con le altre persone. Lì ha iniziato la sua vittoria. Cioè quando tu inizi a ragionare delle cose di Dio umanamente, cioè con ragionamenti umani, con i principi di questo mondo, della natura umana, lui è là e comincia a... e fa così. Vede crollare questo muro, che è il muro della fiducia, è il muro della fede, è il muro del rapporto con Dio, del rapporto con le autorità di Dio, no? Perché poi praticamente che cosa tenta di fare? Di rompere il rapporto fiduciario. Tra colui che manda e colui che è mandato. Sempre così è. Satana viene per rompere questo rapporto e quindi alterare questo rapporto. Alterare significa rompere il rapporto, perché quando lui mette il rapporto umano, l'ha rotto il rapporto. Non c'è più il rapporto spirituale di mandato, no? Dio manda. Il nostro rapporto è un rapporto di mandato, di fiducia. E nel mandato noi riceviamo tutta l'autorità, tutta la forza, tutta la fede per poter adempiere in questo mondo. Così, così. Dal cielo verso il mondo, verso il rapporto con gli altri. Quindi noi possiamo vincere e combattere se siamo ben collegati col cielo, col mandato, cioè Dio manda. Dice, questa è l'opera che voi credete a colui che gli ha mandato, vi ricordate? E dice, io non prego solo per voi, ma anche per coloro che crederanno in coloro che avranno ricevuto questo mandato. Cioè, prega per tutti, per ancora oggi quella preghiera sul mandato, sull'autorità spirituale per vincere le forze della malvagità, ancora Gesù è presso il Padre che prega per noi. Quella è una preghiera eterna per noi. La sua preghiera è che non venga, diciamo, distrutto questo vincolo. Perché lui sa che lo spirito di questo mondo cerca di rompere il vincolo della fede. Che se rompe il vincolo della fede, noi siamo un'associazione umana. Siamo un'aggregazione umana. Sui principi, come dire, umani. Poi là, ecco, quando viene meno quello spirituale, allora si cercano le affinità. Cioè, viene meno l'affinità a quello umano, viene meno il rapporto. Vengono meno gli interessi comuni, vengono meno i rapporti. Giusto? Quindi, Satana cerca di abbattere. E cosa ci dice qua? Dice, resistete, egli ci dà tutte le armi per combattere e resistere. Combattere, aggredire, combattere e resistere. Qual è la lotta? È nel credere, nei convincimenti, nei dardi del maligno, nei pensieri che vengono dal maligno. Sai quando tu comprendi che hai creduto, hai accettato qualche pensiero? E quando uno inizia poi, quel pensiero lo fa suo, poi ne inizia a parlare, a utilizzare il pensiero e lo utilizza. E inizia a parlare male. Oh, il Signore. Dio è un Dio nangariatore, uno schiavista. E mi torna in mente la parabola dei talenti, dove quello che aveva ricevuto un talento aveva una visione del padrone, una visione negativa. Perché? Quello aveva, non aveva una visione spirituale, aveva una visione umana. Ma era una visione così umana, così gretta, che il padrone gli disse: ma scusami, ma tu non potevi metterlo in banca questo talento? Almeno mi fruttava. Come mai non hai fatto manco il minimo? Il Signore si rivolge a lui dicendo: questo è un mio servo malvagio ed infingardo. Gettatelo nelle tenebre e quel talento datelo a quello che ne ha 10. E io mi domando sempre: ma il Signore, quando racconta questo, sbagliava a dire, dice, questo talento l'ho dato a quello che ne ha 10? Cioè, non tutti lo capiscono questo. Oh Signore, mi stressa. Il Signore non dà a chi si stressa. Il Signore dà a coloro che hanno fede, e hanno la fede e hanno lo spirito. Vuoi servire il Signore? Spirito Santo, collegati allo Spirito. Come possiamo stare collegati allo Spirito Santo? Per esempio, questa sera, venendo, collegandosi, invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo il sangue di Cristo che ci lava e ci purifica. Gesù sulla croce ha pagato il prezzo, ha versato il suo sangue e noi per il suo sangue abbiamo ricevuto salvezza, liberazione. Il suo sangue ci lava e ci purifica. Quel canto: sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava e ci dona un nuovo cuore, un nuovo cuore, un nuovo cuore. Sangue di Gesù ci lava e ci dona un nuovo cuore. Alleluia. Egli ha versato il suo sangue. L'importanza dell'opera della croce, del sacrificio, del sangue versato. Quel sangue di Gesù ci purifica. Ancora oggi il sangue di Gesù è nell'atmosfera, è in questa terra. È stato versato. E per quel sangue versato, quel sangue che ci purifica, per quel sangue noi possiamo accedere. Possiamo ricevere la salvezza, comprendere il messaggio suo. Se no il peccato aveva il dominio, le tenebre avrebbero avuto il dominio assoluto. Ma lui è sceso e ha impedito che il dominio delle tenebre si potesse propagare. E quell'azione compiuta una volta per sempre. Noi possiamo uscire fuori da ogni schiavitù. Per esempio ora, se tu ci credi, se chiudi i tuoi occhi e chiedi al Signore: Signore, perdona ogni mio peccato, lavami e purificami con il tuo sangue prezioso da ogni peccato. Tu ci credi, se tu lo invochi su di te, ha un'efficacia, spezza ogni giogo, spezza ogni legame negativo col peccato, perché il peccato non può sussistere, cioè non può dominare. L'opera di Gesù Cristo la distrugge, distrugge il peccato. Gloria a Gesù Cristo. Siccome Satana lo sa, infatti in Giovanni dice che se noi viviamo nella comunione, in comunione col Padre e con i figli, Dice che il suo sangue ci lava e ci purifica. E allora che cosa cerca di fare? Screzzi, dissapori. Perché non ti deve fare vivere la potenza di Dio. Perché Lui sa che se noi siamo uniti a Lui, e uniti nel corpo, siamo una potenza. L'opera di Dio è una potenza, ha la potenza di Dio. E allora cerca di... continuamente. Dice, ma la domenica noi ci riposiamo. Lui no. A Natale abbiamo le feste, Lui no. Ecco perché nelle feste, il Natale, per alcune famiglie, io mi ricordo prima di conoscere il Signore, le feste erano un casino, una guerra. Mangia di qua, mangia di là. E quindi da momenti di comunione, momenti di disunione. È vero o no? Vi è capitato nella vostra vita? È capitato solo a me? E lo so, io sono strano. Momenti di gioia, di feste, no? E il diavolo deve distruggere. È così. C'è un'opera che Dio vuole fare e il diavolo deve mettere il suo zampino. Ma è sempre stato così. È così. Però egli non ha la vittoria. Qual è la testimonianza che noi portiamo? Perché io ho gioia quando vengono i nostri fratelli da fuori a stare qua? Perché qua possono vedere che le tenebre non vincono, che i dissapori, il peccato non vince, che il negativo non vince, che il rancore non vince, che la maldicenza non vince, vince lo Spirito di Dio. Sai che tu vedi in mezzo a noi che vince lo Spirito di Dio, questo vedi. Questa è la testimonianza, non che noi siamo perfetti, ci mandiamo una testimonianza di perfezione, non esiste la perfezione su questa terra. Mandiamo il messaggio che qua è realizzato, il regno di Dio, cioè dice là, riescono a vincere. Dice perché qua non si vince? E allora chi vede, vede la vittoria, dice, minzica, vede gloriosa l'opera di Dio, perché vince il Signore, vince il suo spirito. Questa è la testimonianza. E vince non solo nei rapporti, ma vince anche sulle persone. Gioia, pace, guarigioni, guarigioni. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Io credo che l'opera di Dio è nelle mani di Dio, è nelle sue mani. E se noi ci affidiamo alle sue mani, egli non ci lascerà nel maligno. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Dice, prendete allora le armi che Dio vi dà. Quali sono le armi? Ora le vediamo. Per combattere nel giorno della lotta le forze del male, per sapere resistere sino alla fine. Preparatevi dunque, la vostra cintura sia la verità. Vedi, verità. La cintura tiene nell'armatura, no? Se noi guardiamo le armature di quel periodo erano fatte, e poi la cintura teneva tutto unito. Preparatevi dunque, la vostra cintura sia la verità, quindi non menzogna, non maldicenza, verità. Possiamo noi costruire sulla menzogna? Quello che noi costruiamo sulla menzogna e la maldicenza dura un tempo, poi crolla, si distrugge. La vostra corazza siano le opere giuste. Le opere giuste sono una corazza, fratelli. Solo perché io sono uno di quelli che spinge affinché ognuno di noi abbia una corazza. Il nemico convince, oh, schiavista. schiavizzare. Non vede che io ti sto mettendo nelle condizioni per, affinché tu abbia una corazza. La corazza sai che cosa serve? Quando arrivano i bombardamenti, quando arrivano i colpi, uno possa resistere. E quale, la corazza di che cosa è fatta? Di azione, di opere. Opere giuste, opere giuste. Gloria a Gesù Cristo. Solo perché il mio pensiero è qua. È scritto qua, ci credi che è scritto? Stai leggendo? Lo vuoi mettere in pratica? Vuoi difendere la tua vita dagli attacchi? Dici, ma perché sono debole? Perché devi aumentare le opere. Forse come opere ce ne sono poche e dovremmo aumentare la corazza. Sai che ci sono quelle corazze imperforabili, no? Ci sono i proiettili, hanno fatto i proiettili che perforano, ma la corazza del Signore non può essere perforata. Se tu hai le opere, non puoi essere toccato. Dice, i sandali ai vostri piedi sia la prontezza per annunziare il messaggio di pace del Vangelo. Cioè, noi dobbiamo avere i calzari, cioè la prontezza. Quando parla di calzari, cioè dobbiamo avere la prontezza di annunziare l'Evangelo, non a essere muti, non a farci i fatti nostri, no. Nel vecchio patto è scritto cani muti. Proprio il Signore chiama cani muti quelli che si sono fatti ammutire da dallo spirito di questo mondo, dallo spirito del diavolo, cani muti. Alleluia. Egli è venuto per liberarci da ogni spirito immondo. Se tu non ce la fai a parlare, invoca lo Spirito Santo. Lui ti darà la parola. Dice, non so parlare. Lui ti darà il dono per parlare. Ti benedirà. E se noi facciamo l'opera sua, quindi quando noi ci predisponiamo a fare l'opera sua, che cosa fa? Ci riempie di Spirito Santo. Dice che noi abbiamo bisogno di Spirito Santo. Senza lo Spirito di Dio non possiamo fare nulla, giusto? Vuoi fare tutto? Vuoi fare l'opera di Dio? Ma poi il Signore che cosa fa? Se ti dà lo Spirito per l'opera tua, per l'opera sua, poi che fa? Quando tu devi operare nella tua vita, nel tuo lavoro, nella famiglia, che fa? Te lo toglie? Tu immagina che è un Dio così? Ti toglie? Ti benedice. Ti benedice nel lavoro, nella famiglia, ti benedice. Ti dà la sapienza, ti illumina, ti apre la mente. A patto che è un patto, c'è il patto. È un patto fatto che vale più di una firma su carta. È un patto sul sangue di Gesù. E finché tu sei fedele a quel patto, Egli è fedele con te. Lode Gesù Cristo. Lui non verrà mai meno. Nel patto che Egli ha stabilito con noi, Lui è quella parte che non verrà mai meno. Quindi, quando viene meno l'opera sua, non è perché il Signore, è perché dall'altro lato è venuto meno. Meno al patto. Lode Gesù Cristo. Egli ha stabilito un patto. E il patto suo, Egli l'ha firmato col sangue. Parlavo prima con mio fratello e nelle varie culture il patto di sangue vale più di del qualsiasi giuramento, no? Nel vecchio patto Dio aveva stabilito che per espiare il peccato ci voleva il sacrificio di animali puri, innocenti. Ma poi è giunto che il sangue di animali puri, innocenti, non sono sufficienti. Non è sufficiente a pagare per il nostro peccato, per il peccato che c'è nell'uomo. Il peccato è così forte, cioè il dominio del male è così forte nella natura umana, la natura di peccato è così forte che ha dovuto mandare il suo figlio, il suo unigenito figlio, e ha dovuto dare, essere sacrificato lui, versare il suo sangue per noi, per ognuno di noi. Quindi quanto è forte, cioè per renderci conto quanto è forte il peccato. Non è una cosa così. Vale la vita di Cristo. Vale la vita di Gesù. Cioè la nostra vita è stata riscattata col suo sangue. Quanto è potente il peccato nella natura umana? Possiamo solo comprenderlo se entriamo in questo ragionamento, in questa meditazione, in questa riflessione. Cioè, quello che dentro l'uomo è così forte, quindi l'uomo non lo può vincere facendo delle cose di questo mondo. Tu non puoi vincere il peccato, e noi lo sappiamo. Il peccato produce malessere, oppressione, negatività, morte dentro, anche se uno è vivo. Ci sono quelli che io ci sono passato. Sentire i dolori della morte è una cosa terribile. Solo il sangue di Gesù, solo Cristo. Quindi noi dobbiamo stare uniti a Cristo, perché il suo potere vince, vince ogni peccato. Dice, dove due o tre sono radunati, io sono là, sono in mezzo a loro. Ha detto Gesù questo? Dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là. Gesù è qua, in mezzo a noi. La comunione, la Chiesa, l'ha stabilita Gesù Cristo. Sai perché ha stabilito la Chiesa? Perché il male si vince quando noi formiamo il corpo di Cristo. Sai che desidera lo spirito di questo mondo? Che tu, sì, ormai sei un cristiano, ma devi vivere da solo, isolato. Vivi solo, sola. E tu vedi che tutti quelli che poi in qualche maniera il diavolo li convince di vivere un isolamento sono quelli più deboli. Perché? Che cosa avviene? Era una riflessione che abbiamo fatto prima. Quando siamo insieme, io dico, c'è il pensiero del peccato quando siamo insieme? C'è lo stimolo del peccato? Quando siamo qua, io dico in comunità, ma in qualsiasi altro luogo, che siamo insieme, serviamo insieme, c'è lo stimolo del peccato? C'è lo stimolo del male? Ditemi. Anzi, chi ha lo stimolo del male, quando vive in un ambiente dove lo Spirito di Dio è presente, viene influenzato e viene purificato. Siccome Satana sa questo, sai che fa? Sta a casa, lavora, dice, ma lavora 24 ore. Faraone in questo è Faraone, se no non era Faraone. Faraone dice, notte e giorno, lavorate. Dice, com'è che li devo schiavizzare a questi? Li faccio lavorare, li devo schiavizzare. Li devo mettere sotto i piedi e devono fare mattoni. Ma non mattoni più con argilla e paglia, senza paglia. Proprio gli doveva fare il midollo. Questo è Faraone. Lode a Gesù Cristo. Il paradosso, no? Qua noi lo otteniamo per il lavoro, poi il lavoro, per dire, no? È come il denaro. Poi diventa il padrone. Il denaro è un ottimo strumento, un pessimo padrone. Questa era una massima che ci predicava sempre il pastore Gilberto, che gli era stato predicato. Vedi, le cose buone, le cose che ancora oggi vengono annunziate. Il denaro, ottimo strumento, se lo utilizzi, cioè se lo domini. Come tutte le cose, televisione, smartphone, internet, no? Io non sono d'accordo quando mi dicono internet è del diavolo, questo è del diavolo. Non sono d'accordo. Io dico che noi dobbiamo avere lo spirito per dominare e gestire le cose. Se non abbiamo lo spirito, noi veniamo dominati da tutto ciò che è lecito. E allora là si installa il peccato, no? Quando le cose anche lecite diventano padrone. Schiavizzano. Lode Gesù Cristo, no? Intendiamoci, no? Io credo che il Signore è venuto per dare libertà, per dare gioia, per dare pace, per farci vivere su questa terra in maniera diversa dagli altri. Il suo popolo, dice, quando lui si era scelto Abramo per formare il popolo di Dio, il popolo di Israele, e gli disse questo, dice che tutti gli altri dovevano riconoscere che il suo popolo era un popolo diverso, un popolo dove Dio provvedeva a tutti i bisogni. E non era un popolo che era schiavo, ma era un popolo libero, libero di amare Dio, libero di fare tutto. Quindi quando uno è libero può fare tutto. Lode Gesù Cristo. Dice, state dunque saldi, avendo preso la verità a cintura dei vostri fianchi, essendovi rivestiti della corazza, delle opere giuste. Le opere giuste sono una corazza. Indirizzare le anime a fare opere giuste. Tu li metti, gli stai costruendo una corazza per resistere agli attacchi del diavolo. E i calzari, e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Questa traduzione dà il senso migliore. Sandere ai vostri piedi sia la prontezza per annunziare il messaggio di pace, cioè l'annunzio, la predicazione dell'Evangelo. Annunziare l'Evangelo significa avere protetti, avere la prontezza, ed è una difesa, è un'azione di attacco, è un combattere contro le armi del diavolo, è un difendere la nostra vita. Quando noi predichiamo, attacchiamo, offendiamo il diavolo e difendiamo la nostra vita. Impara. Io avevo fatto il quaderno, no? Questo quaderno non lo dobbiamo, cioè le cose poi non si devono fare, poi si posa. Noi dobbiamo continuare su questo progetto, su questa azione, è quello di scrivere le anime, i nostri amici, i nostri parenti, pregare per essi e vedere come noi possiamo interagire con loro e comunicare l'Evangelo. Perché è una delle azioni del nostro armatura è annunziare l'Evangelo di Dio. Vi ricordate qual è stato in quello che ci raccontano, la debolezza di Achille, tallone di Achille, vi ricordate? Lui era un superuomo, un semidio, aveva una sola debolezza, perché era stato preso dal tallone e calato nell'acqua. E quella parte non era toccata dalla deità. Dice, dov'è che quello va a scoccare? Dov'è che cade quella freccia? Sul suo tallone. Vedi, Dio ha provveduto anche per questo. Per noi cristiani ancora di più. Non ci sono parti indifese. Se noi mettiamo in pratica, noi veniamo difesi e facciamo l'azione di Dio nella nostra vita. Veniamo difesi e produciamo frutto. Dice, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Lo scudo della fede. Prendete anche l'elmo della salvezza. Vedi, la salvezza, l'opera della croce, per noi, quando arrivano attacchi, messaggi, pensieri, confessa che Gesù Cristo è morto sulla croce per te. Qua parla dell'elmo della salvezza. Parla della salvezza, giusto? Dice, prendete anche il vostro elmo, cioè la salvezza, l'opera della croce, dove lì c'è la salvezza. Egli ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue. Quello protegge. Dice, Gesù è morto sulla croce per me. All'inizio della fede mi portarono da un prete, non perché mi doveva esorcizzare, ma mi doveva convincere che era entrato, che la religione corretta era quella cattolica e non altro. Ma questi miei amici, pensando di fare una cosa per staccarmi dalla fede, io ero all'inizio, non sapevo niente, zero. Ma devo dire che questo era un prete onesto. E gli dissero, sai, vai in queste chiese cristiane, protestanti, pentecostali. Quando mi hanno detto, ma tu vai in una chiesa protestante pentecostale? E io gli ho detto, ma che... Non avevo mai sentito queste parole. Ma io ho accettato Gesù nella mia vita, gli ho detto. Io credo che Gesù Cristo è morto sulla croce per me. Poi il resto... Non lo so, e non mi interessa, credo solo questo. Sapete che mi ha detto il prete, dopo un po' che abbiamo parlato, mi faceva domande, io gli dicevo, sapete qual era la risposta? Gesù Cristo è morto sulla croce per me, solo questo sapevo. Alla fine quello si è arreso e mi ha detto, sentite, continuate. Io gli ho detto, guardate che prima io ero, non ero un diavolo, nel senso, ma oggi sono cambiato. Cioè il Signore ha riempito, sta riempiendo il mio cuore, la mente. Dice, continuate. Si è arreso pure lui. E qual era la parola che io avevo? Quella che conoscevo, l'opera della croce. Guardate, io so solo che Gesù Cristo è morto sulla croce per me. Basta. E questo mi ha collegato alla vita, mi ha illuminato, mi ha liberato, cioè mi sento bene. Guardate, non mi sono mai sentito così. Quindi quando vengono pensieri e non sai che cosa dire, confessa che Gesù Cristo è morto sulla croce per te, che sei salvato. Dice, elmo, la salvezza come elmo, l'opera della croce. Gesù è morto sulla croce per me. Ma non andare là... All'inizio dicevano, stai attento che là forse gli americani, sono cose americane, non lo so, gli americani mandano a cose assurde. L'unico americano ero io. Entrai la prima volta in chiesa e vedevo queste sorelle che pregavano, che erano illuminate, gioiose. Facevo, ma queste, ma da dove vengono? da quale pianeta vengono. Io ho problemi, ma come? Io sono pieno di problemi, di ansie, ma io devo dare conto a quello, a quell'altro, devo fare i budget, ma questa gente, devo pagare le bollette. Poi dopo un poco, alla fine del culto, ero là a dire, Signore, pure io come loro. Pure io come loro. Perché poi ho scoperto che i fratelli sono come noi, tutti i fratelli sono come noi. Hanno problemi, hanno scadenze, hanno pesi, hanno tutti i tipi di problemi come tutti gli uomini di questa terra, ma in più hanno una cosa, la soluzione, che è Cristo. Perché il Signore li riempie di pace, di gioia, ci riempie di pace, di gioia, per affrontare ogni problema col suo spirito, dove ci rende più forte dei problemi, più grande di ogni problema. Dice, il problema è grande, Dio ti vuole fare diventare ancora più forte. Dice, un problema grande, Dio ti sta chiamando a diventare più grande. Oh, pastore, questo problema è impossibile. Oh, niente, sai che vedo io? Ormai sono addestrato. Dio ti vuole fare crescere. E quindi devi superare la prova. È come gli esami all'università, no? Nel diritto. Ci sono... Io sento, mi pare che sento sempre il diritto romano, quello difficile. Eli, qual è quello difficile? Diritto romano? Faccio l'esempio. Diritto romano. Se ti vuoi prendere la laurea in giurisprudenza, lo devi dare. Non è che dici, no, questo non lo do. Lo devi dare. Se noi vogliamo crescere, e se ci sono prove da affrontare, le dobbiamo superare. Se mi viene un'anima nella Chiesa, bisognoso, e che devo intervenire in maniera diversa, in maniera spirituale, e Dio mi vuole fare crescere, mi vuole dare altri doni, non è che se io lo scarto rimarrò sempre uguale. Ma se l'affronto, se chiedo a Lui, Lui mi darà altro, altri doni per fare l'opera sua. Se Lui ci chiama a fare altre opere, vuol dire che ci vuole fare crescere nel regno per raggiungere sempre di più obiettivi più grandi, doni, per ricevere doni più grandi. Tu vuoi ricevere i doni di Dio? Hai bisogno di unzione e di potenza? Nella tua vita hai bisogno di guarigione, di fede, di liberazione? Alziamoci in piedi. Ora voglio fare una cosa questa sera. Chi ha bisogno di guarigione? Venite qua, voi che avete bisogno di guarigione, venite avanti. Avvicinatevi, perché vi potete avvicinare, mi allontano io, tranquillo. Ok. Tutti gli altri, chiudete i vostri occhi, alzate le vostre mani. Sangue di Gesù. Insieme a me, anche là, voi che siete collegati, su Zoom, su YouTube e altro, insieme a me, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, noi ti riconosciamo come nostro Dio e nostro Salvatore. Riconosciamo che tu hai pagato sulla croce, hai dato la tua vita per noi e per le tue lividure, per le tue battiture, noi abbiamo guarigione. E noi questa sera, Signore, ti vogliamo pregare per ognuno di questi cari fratelli, sorelle che sono qua, che ti chiedono, sangue di Gesù, noi vogliamo invocare il tuo sangue di Gesù, lava e purifica, sangue di Gesù, spezza ogni gioco, sangue di Gesù, lava, purifica, guarisce, invoca il sangue di Gesù Cristo, sangue di Gesù, purifica, ma dillo, sangue di Gesù, purificami. Sangue di Gesù, purificami, liberami, guariscimi. Sangue di Gesù, Tu hai pagato sulla croce, Padre, hai dato la tua vita, hai versato il tuo sangue, guarisci. Io credo nel sangue di Gesù Cristo, dillo, io credo che Gesù ha dato il suo sangue per noi, ha versato il suo sangue per noi, sangue di Gesù. Ha pagato il prezzo per le sue lividure, io sono guarito. Per le sue battiture io sono guarito. Alleluia, alleluia. Ora in mezzo a voi c'è qualcuno che ha ricevuto guarigione. Chi ha ricevuto guarigione? Ora subito, invocando il sangue di Gesù sulla sua vita. Chi non sente più dolore? Chi ha dolore? Chiudete i vostri occhi. Chi ha dolore? Alzi la sua mano. Signore, ti voglio pregare per i dolori. Libera da questi dolori. Sangue di Gesù. Il sangue di Gesù ci lava. Sangue di Gesù Cristo lava e purifica. Sangue di Gesù, tu hai pagato sulla croce per i nostri dolori, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chi ha ricevuto guarigione e liberazione dai dolori? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dio lo vuole fare con tutti. Lo vuole fare con tutti. Noi dobbiamo, fratelli, mettere a posto la nostra vita. Dobbiamo imparare a perdonare. La mancanza di perdono, la mancanza, i rancori producono dolori e malattie. Lode Gesù Cristo. E fanno ritornare i vecchi dolori e le vecchie malattie. Quindi perdona. Tu vuoi ricevere guarigione? Chiudi i tuoi occhi. Io perdono tutto e a tutti. Dillo. Io perdono tutto a tutti. Nel nome di Gesù Cristo. Perdono tutto. Perdono tutto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preparate la vostra vita a ricevere guarigione, invocando il perdono, dando il perdono. Perché noi siamo stati perdonati, ma lo dobbiamo dare poi il perdono. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù. Accomodate. Signore vuole guarire, l'opera sua è per noi, Egli vuole essere il nostro Dio. Rimaniamo in piedi e preghiamo. E chiudiamo questo tempo. Ora qual è il messaggio? Per chiudere, per dare una chiusura al cerchio, a quello che abbiamo detto, e per ricevere guarigione e liberazione, dobbiamo perdonare. Il rancore produce malattie spirituali, animiche e anche fisiche. Per chiudere, per ricevere, per stare nell'alveo, nell'indirizzo di Dio, perdoniamo tutto a tutti. E se devi chiedere perdono a qualcuno, chiedi perdono. Sistema ogni cosa. La guarigione è per te. Signore, ti voglio pregare per tutti, coloro che sono presenti, quelli che sono collegati su Zoom, YouTube, Facebook. Signore, metti la tua mano, la tua benedizione, guarisci e libera, sana, fortificaci per l'opera tua, Padre. Questo ti voglio chiedere nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Il sangue di Gesù. Quando noi consumiamo la Santa Cena, non dice il Signore, dice, quando prende il calice, questo rappresenta il mio sangue, il sangue del patto, il patto che Egli ha stabilito con noi attraverso il suo sangue. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ci benedica nel nome di Gesù Cristo. Pace a voi.